Radio 3 Mondo.
Buongiorno, ben ritrovati con la rassegna della stampa estera di Radio 3 Mondo, 24 settembre 2021. Cominciamo questo nostro spazio con la notizia che era anche in apertura del GR3 che ci ha preceduto, ovvero l'arresto in Italia del leader catalano Carles Puigdemont, arrestato nelle ultime ore in Sardegna e trasferito nel carcere di Sassari, notizia che inevitabilmente campeggia come principale sui giornali quotidiani spagnoli. In particolare siamo su El País, che ce l'ha in primissimo piano, racconta di un Carles Puigdemont detenuto in Sardegna per ordine del Tribunale Supremo, quindi per ordine spagnolo. In questo caso il presidente catalano, leggiamo all'interno dell'articolo, fuggito in Belgio e sul quale pesa un ordine di cattura internazionale dettato dal Tribunale Supremo, scrive il quotidiano di Madrid, è stato detenuto a partire dalla giornata di giovedì, dunque ieri, in Sardegna, in Italia, dove il dirigente indipendentista si era recato per assistere a un incontro con le autorità locali. Questo ancora è il paese. Secondo quanto dichiarato dai suoi avvocati, il dirigente indipendentista è stato immediatamente arrestato dalla polizia italiana all'aeroporto di Alghero, appena sceso dall'aereo, racconta El País. Autorità italiane e polizia italiana, prosegue il quotidiano, stavano aspettando Puigdemont dopo aver ricevuto una segnalazione attraverso la lista sensibile sul tema della sua presenza sull'aereo. Appena arrivato, il leader è stato immediatamente arrestato. Adesso dovrà presentarsi in aula in Italia e un giudice locale, scrive ancora il paese, dovrà decidere della sua libertà o della possibilità anche di un'estradizione verso la Spagna. Prosegue ancora il paese. Si tratta di una notizia, questa, dicevamo, che rappresenta la principale sui media, soprattutto, devo dire quasi esclusivamente spagnoli, ma che troviamo anche in giro sui network internazionali, ad esempio anche Al Jazeera da questa mattina sul proprio sito notevole spazio l'arresto di Puigdemont, lo racconta appunto come in fuga in Belgio dal 2017 per sfuggire all'autorità spagnola, che era in visita in Sardegna dove è stato per l'appunto arrestato, membro del Parlamento Europeo, scrive ancora Al Jazeera. Adesso dovrà presentarsi in tribunale in Italia e potrebbe essere estradato in Spagna. L'annuncio è stato dato dal suo capo di gabinetto, che ha raccontato con un tweet dell'arresto da parte della polizia italiana, mentre il suo avvocato è intervenuto, secondo una dichiarazione ufficiale, si tratta di Gonzalo Boye, che si è detto fiducioso ovviamente nella giustizia italiana. Si tratta di un arresto, racconta ancora il paese, che arriva peraltro una settimana dopo il riprendersi del negoziato tra il governo spagnolo di tendenza di sinistra e le autorità regionali catalane, proprio per trovare ad una soluzione alla cosiddetta questione catalana. Nel frattempo c'è stato tutto un iter legale che ha riguardato Puigdemont, perché a marzo il Parlamento Europeo aveva rescisso l'immunità in favore proprio del leader catalano, quella di cui non disponeva più, suo e di altri due parlamentari indipendentisti, una decisione che poi era stata confermata a luglio dalla Corte Generale dell'Unione Europea. Tuttavia la decisione del Parlamento Europeo è ancora sotto appello e si attende una decisione finale entro i prossimi mesi, entro le prossime settimane. Dunque deve essere considerata sospesa quella decisione, almeno secondo l'interpretazione che ne dà il team giuridico che segue Puigdemont. Nel frattempo il governo spagnolo ha espresso rispetto per la decisione dell'autorità italiana e dei tribunali italiani a seguito proprio dell'arresto di ieri, Si tratta l'arresto di Puigdemont, scrive ancora il governo di Madrid, di una procedura in corso di tipo giuridico che si applica a tutti i cittadini europei che devono poi rispondere di ciò che hanno fatto in tribunale, prosegue la nota ufficiale del governo. E per questo chiude la medesima nota: Puigdemont deve sottoporsi all'azione della giustizia come qualsiasi altro cittadino. Il nuovo presidente catalano invece, per Aragonès, è intervenuto, un separatista ma più moderato rispetto a Puigdemont, ha condannato ciò che ha definito una persecuzione di Puigdemont. Davanti alla persecuzione e alla repressione giudiziaria, la nostra più dura condanna, ha scritto in un tweet Aragonès. Tutto questo deve finire. Ha aggiunto anche che l'autodeterminazione è l'unica soluzione possibile che può essere perseguita. Insieme a Puigdemont ricorda il paese, come anche altri ministri regionali catalani come Toni Comín e Clara Ponsati, sono ricercati per la medesima accusa di sedizione in Spagna. Ancora su il paese che in un lungo articolo sarcastico nei confronti di Puigdemont racconta quelli che definisce gli ultimi giorni di Puigdemont a Waterloo, ovviamente in Belgio, dove è residente, quello che definisce all'interno dell'articolo proprio l'uomo di Waterloo in forma sarcastica. Racconta come prima di recarsi in Italia, dove doveva incontrarsi con alcuni leader separatisti sardi, anche con il sindaco di Alghero, almeno secondo quanto scrive il paese, Puigdemont ha trascorso gli ultimi giorni proprio nella sua residenza belga, così racconta il quotidiano di Madrid, in quello che descrive come un lussuoso appartamento di oltre 500 metri quadri, uno chalet di 550 metri quadri per l'esattezza, dove Puigdemont sta recuperando protagonismo in quest'ultimo anno, scrive ancora il paese, appunto con tono sarcastico nei confronti del leader indipendentista adesso la palla passa alla magistratura e vedremo forse anche la politica italiana dopo l'arresto avvenuto in Sardegna. Vale la pena ricordare ovviamente che Alghero in Sardegna è un'isola linguistica catalana che mantiene storicamente legami culturali con la Catalogna, dove Puigdemont appunto si era recato per partecipare ad alcune manifestazioni culturali, di incontrare i politici locali. Cambiamo argomento per tornare sulla diatriba, quella tra Francia, Australia e Stati Uniti, in merito ai sottomarini che la Francia doveva ormai consegnare all'Australia, che invece Canberra ha rescisso il contratto in questione per invece siglarne un altro con gli Stati Uniti, che ha creato una notevole crisi diplomatica tra Washington, Parigi e Canberra. È un nuovo colpo di scena, se vogliamo definirlo così, lo riporta il Guardian, perché nella giornata di ieri il governo francese ha raccontato come pochissime ore prima l'annuncio della rescissione del contratto da parte del governo australiano, proprio il governo medesimo aveva inviato una lettera alle autorità francesi in cui si dichiarava estremamente soddisfatto dei sottomarini francesi, prima appunto di cancellare il contratto da 56 miliardi di euro in favore di un altro contratto, quello siglato con gli americani. Si tratta di una dichiarazione, questa scritta da parte australiana, che è stata diffusa dalla televisione francese da Hervé Grandjean, cioè il portavoce del Ministero della Difesa di Parigi, che ha spiegato come lo stesso giorno in cui Biden e il primo ministro Morrison, il primo ministro australiano, hanno annunciato il loro cambio di decisione, il nostro Ministero della Difesa ha ricevuto una lettera ufficiale, una lettera con tanto di timbro da parte della Marina australiana, in cui l'ammiraglio che si stava occupando del progetto spiegava come, dopo aver guardato lungamente al contratto, si definiva estremamente soddisfatto della performance dei sottomarini francesi, che quindi era arrivato il momento di passare alla prossima fase del medesimo contratto. Questo appunto è stato dichiarato dal portavoce francese Grandjean, che ha anche spiegato come a suo avviso questa lettera in questione dimostri quanto la decisione di cambiare corso alla produzione, di rescindere il contratto con le autorità francesi, è stata presa da una cerchia ristretta all'interno del governo di Cameron, alla quale probabilmente non hanno partecipato neppure alti ufficiali della marina australiana. È intervenuto il governo australiano proprio su questo tema, confermando che una lettera è stata inviata in particolare il mercoledì della scorsa settimana, ma ne ha diminuito l'importanza. In particolare il 15 settembre 2001 noi abbiamo annunciato, ha spiegato il portavoce del governo australiano, che c'era una certa soddisfazione nei confronti del contratto, ma il continuare degli impegni con la Francia era stato sottoposto ad un annuncio inevitabile da parte del governo australiano, che già da molti mesi e molte settimane esprimeva la sua perplessità su alcune parti del contratto medesimo. Quindi prosegue lo scontro anche dialettico, ma non soltanto dialettico in questo caso, tra Francia e Australia. Non è ovviamente neppure lontanamente lo scontro principale che riguarda la questione, ma è interessante come si arricchisca anche di ulteriori dettagli. Evidentemente Parigi, come ricorda anche il Guardian, Macron non ha ancora voluto telefonare al primo ministro australiano per discutere di quanto capitato, mentre raccontavamo ieri Macron ha già parlato al telefono con Biden. Questo segnala come la Francia abbia intenzione di ottenere una notevole ricompensa per quanto capitato. Non si tratta di una ricompensa pecuniaria, come spiegavamo, ma di altro, soprattutto sul piano dei dossier geopolitici che maggiormente interessano a Parigi. Inoltre il Guardian riprende un tema di cui ci siamo occupati proprio ieri in questo spazio, ovvero le dichiarazioni in quello che viene definito il franglais, cioè un po' in inglese, un po' in francese, vagamente ironiche, che l'altro giorno Boris Johnson ha pronunciato, dichiarazioni con le quali chiedeva ai francesi di darsi una calmata e di lasciarlo un po' in pace, in particolare in questo strano franco-inglese, come si può definire. Ovviamente si tratta di una lingua, siamo sul Guardian appunto che se ne occupa, non si tratta di una lingua ma di un mix tra espressioni francesi ed inglesi. Prenez en grippe, in particolare Johnson ha detto un paio di giorni fa, rivolgendosi a Macron, cioè letteralmente unendo il prendete francese, quindi prendi detta come seconda persona, e un grip che nell'uso idiomatico inglese significa una mossa, una presa, ma letteralmente si intende darsi una calmata, e poi donnez-moi un break, cioè datemi una pausa, letteralmente, cioè lasciatemi in pace. Ma è ciò che interessa al Guardian di queste espressioni Johnsonia nel tentativo di emulazione di Charles de Gaulle. In particolare ci si rifà, di emulazione di ovviamente Winston Churchill nei confronti di Charles de Gaulle, quando proprio Churchill, rivolgendosi al generale francese, utilizzò una forma minacciosa, la chiama il Guardian di franglais, si vous me double crosserez, je vous liquiderai. Questo è stato il strano francese di Churchill, che letteralmente: se voi mi ostacolerete, io vi liquiderò. Si può tradurre così più o meno in italiano, ma la cosa interessante è il CV double crosserete, che è una francesizzazione del double cross inglese, cioè quindi in questo caso possiamo tradurre con un ostruire, ostacolare, e l'utilizzo maccheronico della lingua francese da parte di Johnson, nel caso specifico nei confronti di Macron, si inserisce in una scelta, secondo il Guardian, che non è per nulla scontata, non è neppure casuale, ma è una scelta, quella johnsoniana, di inserirsi per l'appunto nel solco di Johnson, imitandolo anche nell'atteggiamento nei confronti dei vicini francesi nell'utilizzo della lingua. Andiamo su Al Jazeera, cambiando argomento, ma restando comunque in quello che è poi il centro della scelta obbligata da parte australiana nei confronti della Francia, ovvero la contesa con la Cina, il contenimento marittimo della Cina, che poi ha indotto gli americani a imporre all'Australia l'acquisto di sottomarini nucleari al posto di quelli convenzionali, perché proprio oggi, siamo su Al Jazeera, si incontreranno i leader in persona del cosiddetto quad. Sarà la prima volta che si incontreranno di persona. Il quad è il quadrilatero securitario, a cui è stato aggiunto anche il termine di dialogo, dialogo quadrilatero securitario, di cui fanno parte Stati Uniti, Giappone, India e Australia. Non è un'alleanza militare, per come si può intendere, ma è certamente il nucleo principale sul piano della cooperazione militare, non soltanto tra quei paesi che sono appunto principalmente impegnati nel contenimento della Cina nell'Indo-Pacifico. Si tratta, racconta Al Jazeera, di un accordo informale tra le nazioni che si ritrovarono nel 2004 dopo lo tsunami nell'Oceano Indiano e che si è maggiormente consolidato a partire dal 2017 ed è stato incentivato soprattutto dalle politiche delle amministrazioni americane nei confronti della Cina. Finora i meeting, cioè gli incontri all'interno del Quad negli ultimi anni hanno aumentato di importanza. Per la prima volta c'è stato il primo summit generale del Quad, ma si è trattato di un summit virtuale, lo scorso marzo. Oggi invece ci sarà il primo incontro fra i vari leader, si svolgerà appunto a Washington negli Stati Uniti e vedrà i quattro parlare della situazione nell'Indo-Pacifico e soprattutto esprimere il loro atteggiamento nei confronti della Cina. Tutti i paesi sono impegnati, in quattro, a partire ovviamente dagli Stati Uniti, nel contenimento della Repubblica Popolare, e alcuni di questi, cioè India e Australia, hanno nettamente aumentato negli ultimi anni, a partire dal 2020 in particolare, il loro atteggiamento maggiormente aggressivo verso la Repubblica Popolare, e da qui anche la decisione dell'Australia, di cui ha pagato per ora il costo soprattutto la Francia. Cambiamo ancora argomento e andiamo in Afghanistan, in particolare su Al Jazeera, perché ieri sono arrivate anche le dichiarazioni di Recep Erdogan, il presidente turco, che ha invitato il governo talebano a diventare più inclusivo ed ad accogliere al suo interno anche ministri provenienti da diverse etnie rappresentanti il resto dell'Afghanistan. Soltanto in questo modo, ha proseguito Erdogan, possiamo collaborare con il governo talebano ed ottenere che questo sia riconosciuto a livello internazionale, altrimenti una posizione non inclusiva come quella che sta adottando in questa fase potrebbe avere degli effetti negativi sulla sua stessa traiettoria, riferimento appunto al governo afghano. Ricordiamo come la Turchia è impegnata ad estendere la propria influenza proprio sul paese attraverso anzitutto il controllo e la gestione dell'aeroporto di Kabul, gestione come al solito che capita sempre con la politica estera turca finanziata dai soldi del Qatar, ma evidentemente in questo caso Erdogan e il suo governo hanno paura che un'assenza di inclusività almeno formale da parte dei talebani poi possa impedirne proprio il riconoscimento, visto che dal tempo di colloqui a Doha la Turchia punta molto sui talebani. Inoltre anche c'è una necessità di tipo etnico imperiale da parte turca, visto che ci sono milioni di cittadini afghani turcofoni, a partire dagli uzbeki, passando per i turcomanni, che non hanno ritrovato una propria rappresentatività, una rappresentazione delle loro istanze all'interno del nuovo governo afghano, e per cui anche da questo appunto arriva la richiesta di Erdogan. Cambiamo ancora argomento per occuparci dell'ultimo prima di chiudere, andiamo in Germania, visto che siamo a poche ore dalle elezioni politiche in Germania. Politico.eu, il sito, si concentra tra i vari articoli sulla situazione di Alternative für Deutschland, cioè il partito di destra, soprattutto diffuso nell'ex Germania Est, che sebbene sia, secondo i sondaggi, destinato a prendere più o meno i medesimi voti delle ultime elezioni politiche, quando raggiunse l'esplua del 12% a livello nazionale, nonostante questo sembra essere diminuita l'attenzione nei suoi confronti, su questo si concentra appunto Politico, sebbene proprio nei Länder della ex DDR superi spesso il 20%, proprio perché, aggiungiamo noi, rappresenta spesso anche le istanze etniche, tra virgolette, di alcuni dei Länder della Germania Est, che non si riconoscono in quelli classici della Germania occidentale. Da ultimissimo, ancora sulla Germania, Deutsche Welle racconta, in vista delle elezioni, come secondo un recente sondaggio, i cittadini tedeschi considerano non importante la religione nella loro vita. Soltanto il 33% degli intervistati la definisce importante, soltanto il 12% crede che la religione possa rendere il mondo migliore. Un elemento questo che racconta di una laicità, quasi di un ateismo diffuso massicciamente all'interno della società tedesca, che ha cambiato anche la scena politica inevitabilmente della Repubblica federale, che rappresenta anche un superamento di quelle che sono antiche divisioni tra cattolici e protestanti all'interno della Germania, in un contesto in cui ad esempio la CDU, quindi il partito cristiano per eccellenza, cerca di mantenersi al governo nello scontro soprattutto con i socialdemocratici, che almeno per ora nei sondaggi vengono dati di poco in vantaggio proprio sul partito della uscente Angela Merkel, in vista appunto delle elezioni politiche previste questa domenica. Questa è l'ultima notizia. Un ringraziamento da Fabrizio Piccione alla console, Giulia Nucci in regia, Costanza Spocci invece in redazione. Da Dario Fabio, un buon proseguimento di giornata con i programmi di Radio 3.